Bene, siamo tornati, entriamo nell'ultimissima ora di Maracanà, abbiamo ancora due blocchi da passare con voi e intanto di nuovo ben trovato.
Ciao
Stefano.
Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
Ci stiamo divertendo come sempre nel corso del nostro pomeriggio, nell'analizzare un po' tutte le cose che succedono nel campionato e quelle poi anche che devono venire, perché stiamo già alla vigilia della Champions League. Però, caro Stefano, voglio fare un attimo una pausa dalla strettissima praticamente attualità insieme a te, ma non solo. Ne approfitto perché vado a presentare due amici che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione che credo che tu conosca molto bene. Posso permettermi di dire questo?
Mi fai sempre le sorpresine.
Ti faccio una sorpresa. Allora, uno
che è... siano gradite.
Sì, io penso di sì. Uno è un attaccante, lo vado subito a presentare. Edi Bivi, ciao Edi, ben trovato.
Oh, Edi, come stai?
Ciao caro, ciao Stefano.
Grande Edi.
Ciao.
È un piacere averti qui. E l'altro è Giacomo Di Cara. Ciao Giacomo,
Giacomino.
Ciao Stefano e ciao Edi.
Il giocatore
Giacomo, ciao.
Edi, vabbè, era fuori classe.
Edi, me lo ricordo io.
Giacomino, giocatore vero, come lo chiamava? Ecco perché tu hai chiamato.
Io l'ho chiamato perché volevo insieme a voi
ricordare Giovannone.
Sì, Giovannone Galeone, volevo ricordare insieme a voi che l'avete conosciuto, avuto come allenatore, tutte e tre, quindi momento di Pescara, Perugia, lo stesso Giacomo l'ho avuto in più di un'esperienza, quindi vi lascio un po' a voi la parola per raccontare un po' lui come allenatore, non solo, se avete anche un aneddoto particolare che vi portate. Insomma, ieri abbiamo sentito belle parole di Allegri a fine partita, dello stesso Gasperini, e quindi ci tenevo anche insieme a voi a fare un piccolo ricordo, un pensiero a mister Galeone. Chi vuole cominciare? Vuoi cominciare te, Stefano? Prima
comincio io, perché ci sono stati due Pescara, no? Quello di Gasperini e quello nostro. Esatto. La promozione, Edi, Giacomo, Camplone, Allegri, Massara, Pagano, uno squadrone in cui c'ero anch'io, poi ho vissuto un anno particolare. Edi, anzi, mi ha dato anche una mano, perché era cominciato con mister che stravedeva per me, poi mi sono perso le cose, sono andato addirittura fuori rosa, poi sono stato reintegrato, è esploso Allegri, ma insomma, voglio dire, poi alla fine c'era anche Righetti, un gruppo di grande personalità che giocava un grande calcio, e devo dire che poi è stata un'annata strepitosa con un grande allenatore, un uomo, ecco, io ho un rimpianto di non aver mai poi approfondito con lui quel periodo che ho vissuto là. Edi, devo dire che in quel periodo che ero fuori mi ha aiutato molto. Non riusciva a capacitarsi.
Vabbè, ti ringrazio.
No, è vero, perché non riusciva a capacitarsi, Edi. Una volta venne, mi ricordo una volta al ristorante, ma stavo mangiando da solo, Edi. Ho detto, ma come fai? Ma tu sei il giocatore più forte che abbiamo. E ho detto, Edi, io ti ringrazio, vabbè, ma io non so, sono entrato dentro un tunnel in cui io non ci sto capendo niente. Però poi alla fine,
vabbè.
Devo dire la verità, che quel gruppo... alla fine sono stato in Italia e mancava anche una certa, voglio dire, criticità dialettica all'interno di quel gruppo, perché eravamo tutti di grande personalità ed era una grande squadra quella, e poi andavamo in Serie A con Di Cara dietro, Camplone, uno squadrone, con Savorani in porta, e fu un'annata strepitosa in cui io ricordo di Galeone, ogni tanto lo incontravo lì la mattina, si svegliava molto presto, no? A Francavilla al Mare, abitavamo tutti lì, ed era un personaggio straordinario, dai grandi silenzi, non molto colto, un uomo buono poi alla fine, e io pensavo invece fosse cattivo. Cattivissimo con me,
no.
E invece poi
molto generoso.
Esatto, molto generoso, poi dopo ci siamo rivisti, ci siamo chiariti, mi dispiace molto, io non sapevo che stesse così male e nessuno me l'ha detto. Però mi dispiace moltissimo, e quindi un abbraccio alla moglie, a chi insomma gli ha voluto bene, chi gli è stato vicino in questo ultimo periodo. Certo. Però io ricordo un uomo non tanto fuori dagli schemi, perché poi ci stava, faceva un po' vedere che stava fuori, ma insomma ci stava dentro il sistema. Però a modo suo, con la sua cultura, con la sua eleganza e col suo essere diverso, proprio perché era proprio di spessore. Personaggio, e poi chiudo, che avrebbe meritato molto di più secondo me, perché era un allenatore di livello superiore, e questa cosa l'ha vissuta sempre con un appagato sto fatto, ah vabbè, ma sai, un po' matto, un po' diverso, alternativo, tutte stronzate che lo hanno un po' condizionato. Bravo. E invece credo che avrebbe meritato una grande squadra.
Di più. È che è un po' il rammarico che lui ha sempre detto.
E no? Posso dire, la dico forte,
sì.
Quel periodo Galeone, Sacchi, per me Galeone io lo preferivo a
Sacchi.
Sì. Vabbè. Quel periodo là sì.
Bene. Edi, un tuo personale ricordo, vai, dai, mi piace anche se avete qualche cosa da raccontare, dai.
Ma guarda, di episodi ce ne sarebbero tanti da raccontare. Io devo dire la verità, ho avuto il privilegio anche di frequentarlo al di là della funzione, del lavoro. Tra l'altro io, è stato un periodo che abitavo sotto, lui abitava sopra, lì a Francavilla. Sì. E quindi insomma, l'ho anche frequentato, ripeto, al di là della... diciamo del lavoro professionale, come ha detto anche Stefano, che ha detto bellissime parole, condivido, credo che il mister era qualcosa di diverso. Insomma, io ho giocato a calcio 15 anni, però i 3-4 anni che ho fatto a Pescara, cioè, è stato un godimento forte, nel senso che mi sono ritrovato calciatore, devo dire la verità. Quindi era anche una persona che di un'intelligenza fuori dal comune, come diceva Stefano, una persona di cultura che non ha mai fatto pesare a nessuno, non ha mai ostentato questa sua intelligenza, è una persona molto generosa, buona, altruista. E nel mondo del calcio queste cose insomma sono rare, molto rare. Io ho avuto la fortuna di averlo come allenatore, ho avuto la fortuna di frequentarlo, quindi io mi sento un privilegiato in questo senso. È una persona un po', ho la voce un po' roca, un po' così commossa, perché per me è stato un punto di riferimento anche fuori dal calcio, quindi una persona che è venuta a mancare a me mi dispiace molto, insomma.
Immagino. Dai DP vi vado invece da Giacomo Di Cara, anche lui, anche tu, grandi avventure col Pescara, poi l'hai incrociato anche al Perugia, quindi un rapporto molto lungo, Giacomo.
Sì, io come Edi faccio molta fatica a parlarne, perché per me lui è stato un secondo padre. Io ricordo, avevo 16 anni, ero in un angolino e lui la prima volta che mi fece giocare mi chiamò bambino, te la senti di giocare, e lì mi si è aperto un mondo. E da quel momento in poi io sono diventato, tra virgolette, il suo figlio, e lui mi ha trattato come se fosse mio padre, perché mi ha protetto, mi è stato vicino, mi ha incoraggiato e nello stesso tempo mi ha bastonato, perché nel momento in cui vedeva che io uscivo un attimino fuori dagli schemi, lui mi punzecchiava e mi teneva sempre con i piedi per terra. Quindi è una persona a cui io devo tutto. Io mi collego a quello che ha detto Stefano, le stesse parole che ha detto Edi. Lui vedeva il giocatore tecnicamente che aveva estro, e in Stefano probabilmente vedeva questo. Poi ci sono stati altri problemi, ma lui era innamorato di questi tipi di giocatori. Stefano per lui, secondo me, poteva essere, ecco, uno di quei giocatori importanti. Era un gruppo, quello nella seconda promozione, che comunque era molto legato, ma questo è sempre stato nei gruppi di Galeone, perché io l'ho vissuto a Pescara nella prima e nella seconda promozione, l'ho vissuto anche a Perugia.
Sì.
Riusciva a creare questa alchimia tra tutti, perché comunque si andava al campo, ci si divertiva, anche quando c'erano risultati magari più negativi non c'era questa ossessione o questa pressione. Lui la settimana dopo si ripartiva sempre da zero con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di ottenere magari il meglio nella partita successiva. La cosa che non mancava mai, che se ne possa pensare o si possa parlare di lui, è che lui in campo era uno che pretendeva tantissimo, perché tu potevi fare benissimo tutto l'allenamento, sbagliavi tecnicamente qualcosa e lui usciva pazzo.
Sì, è bellissima questa cosa. Sì, sì. Usciva letteralmente
e quindi,
pazzo.
E quindi, cioè, di tutto quello che si è detto, che è uno che lavorava poco, cioè, oggi... chi l'ha vissuto sa che non è stato così.
Poi vi chiedo se c'è un aneddoto particolare, vi è rimasto nel cuore. Oggi c'è un bellissimo pezzo sul Corriere dello Sport di Mimmo Carratelli.
Ho letto, sì.
Bellissimo, dove mi è piaciuta anche la scelta e insegnava l'allegria, perché poi era un uomo anche allegro, così almeno lo ha descritto sul Corriere dello Sport. Mi piaceva, sì, sì, sì.
Bella, è una cosa meravigliosa. Ma perché è un personaggio...
Io mi ricordo le partitelle a fine allenamento, che lui scalzo, che sì. Era vietato alzare la palla, il gol era valido sotto i paletti, cioè era una tecnica continua in ogni situazione. E ripeto, e se tu sbagliavi qualche cosa dopo aver fatto un allenamento da 10, cioè a volte c'era anche il litigio, perché dice mister, ma com'è possibile, cioè ho fatto un allenamento, no tu oggi non ci sei con la testa, Giacomino, ma che stai convinto, cioè, era un
poi era drammatizzato così. Io mi ricordo un Pescara Cosenza, se non vado errato, c'è arbitra Cesari, no?
Sì.
E lui passando ha detto, oh, c'è uno più abbronzato di me oggi. Perché praticamente Giovanni era abbronzato 365
giorni. Perché poi lui amava il mare, no?
E Cesari faceva una gara.
Sì, 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 sì.
No, ma era, ha detto bene, durante gli allenamenti, sì. Giacomo, se tu stavi sulla sinistra, no, le partitelle, lui dice, ma d'esterno, prendila d'esterno. Cioè lui si incazzava perché... se tu stai sulla sinistra e c'avevi uno davanti, se la colpivi d'esterno la palla gira e gira meglio e ti arriva meglio, no? Non questo interno destro
Al contrario,
sì, sì,
quindi
no, ma sarebbe stato benissimo in un Barcellona, in un Ajax, aveva una mentalità nuova 30 anni fa, 40 anni fa.
Sì,
stiamo
sì,
parlando di uno che era avanti con i tempi e soprattutto anche aveva questi principi, infatti ha legato molto con Max Allegri, perché avevano in comune questa passione per il basket. E anche nelle partitelle avevano questi principi del possesso, dei secondi, della giocata, sai quando ci sono i 25 secondi, allora, anche della velocità, della trasmissione del pallone. Quel Pescara era uno spettacolo, perché è vero che c'era il possesso, ma andava in verticale come pochi. C'era Piedino, poi Pagano, Massara, cioè in mezzo al campo Allegri, dava le tipo Mitchell, dava proprio i tempi giusti, sta palla arrivava nel modo giusto, c'era cioè tutta una cosa armonica, si distendeva in maniera eccezionale, spettacolare ed efficace. Cioè uno Galeone pensa alla zona, possesso palla, aveva una verticalizzazione improvvisa le squadre di Galeone. Io mi ricordo un Pescara Milan in Serie A, io stavo l'anno con loro, andai a vedere questa partita, una cosa meravigliosa, insomma, con Milan di Capello che stava là che ha preso bastonata e poi la ribaltata 5-4 con Van Basten, ma è un Pescara che giocava di minimo.
Che poi Stefano, quel Milan lì, se ben ricordi,
ha vinto il tiro.
Ha vinto il tiro, ma poi 4 gol non l'ha mai preso.
Mai
più,
preso, mai gol. Preso. Ma poi era 4-2 a 10 minuti alla fine.
Mi ricordo.
Perché Mendy si è messo a dormire.
Vabbè, gli succedeva spesso, permaloso da morire Mendy, uno dei giocatori più permalosi della storia del calcio, ne ho fatti di tutti i colori.
Senti Eddie, hai tu un tuo aneddoto personale che ti ricordi, che
ma,
ti porti un po'?
Oddio, aneddoti personali, onestamente, cioè proprio di particolare no. No, personalmente no. Posso dire una cosa, che nel Pescara cioè, hanno avuto dei centravanti molto forti, da Andrea Carnevale, da come si chiama?
Bivi.
Che è stato qui. No, te volevo dire un'altra cosa, Carnevale, Rebonato.
Rebonato.
No? Immobile, ecco, adesso mi sono confuso. Immobile, cioè, questi sono stati dei centravanti di ruolo molto più forti di me. Ma uno come me, col piede mio,
no,
non ce l'ha mai avuto.
Bravo.
Questo volevo dire.
Ti rivendicava,
Sì, sì. Rivendicava il piede.
No, tecnicamente.
Voi siete più scarsi di me, datelo a me, poi il resto lo faccio.
Facevo molti gol, però onestamente facevo fare anche dei gol perché avevo un piede che mai me lo poteva permettere. Insomma, questo lo posso dire a 65 anni, non credo di offendere nessuno.
Ma sta scherzando, la verità.
Eddie ha giocato 15 anni, io ho avuto la fortuna di farne 20, ma un attaccante con il piedino di Eddie ho fatto fatica a trovarlo.
Sentite, una cosa ve la voglio chiedere, secondo voi c'è un attualmente un Galeone nel nostro panorama, diciamo, di allenatori?
No, non esiste, non sempre esiste. Che non esiste adesso, in questo momento, posso dire la mia?
Vai.
Poi lascio la parola agli altri. Non esiste perché, secondo me, Galeone era uno che non barattava la libertà. Esatto. E allora, siccome non barattava la libertà, come diceva anche un grande scrittore, Camus, la grandezza di un uomo nella sua libertà nel saper dire di no. E allora Galeone era uno che diceva di no, cioè la libertà ha un prezzo, la libertà ha un prezzo, e dire di no non era facile, ma lui ha sempre detto di no e non ha mai barattato la sua libertà, le sue idee per i compensi, per i soldi, queste cose qui. Questa è una cosa grande, molto grande. E io l'ho capito frequentandolo, ripeto, stando lì qualche volta un po' vicino, nelle cene, nelle cose, e se uno non è stupido capiva la differenza tra lui e gli altri, questo posso dire.
Di Cara?
E questo probabilmente è il motivo principale per cui non è stato mai chiamato da una grande squadra. E questo è sempre stato un suo...
rammarico, gusto, sì.
Perché avrebbe meritato, c'è stato vicino, ma qualcuno...
Quale squadra, Giacomo, lo sai?
Che io sappia era l'Inter.
Ah, dato vicino.
Sì, bravo, sì, perché lui l'ha sempre detto con Moratti, che è andato una volta, l'aveva convocato, poteva andare all'Inter.
Qualcuno che a quell'epoca decideva che ci ha abbandonato prima di lui, ha detto di no perché lo reputavano un po' folle, fuori dalle righe, quindi questo secondo me...
Lo reputavano un viver, capito? Che poi sembra una cosa negativa, esatto. Ma siccome lui sapeva vivere, e magari erano un po' invidiosi, capito?
Così.
Una cosa diversa.
No, calcisticamente, guarda, non so se... gente crede o non crede, però ieri a Milano abbiamo avuto una dimostrazione come se lui fosse stato lì, cioè mi spiego meglio, la partita di ieri, due allievi, no? Da una parte Gasperini e Allegri, cioè quasi un tempo a testa, e hanno giocato entrambe un calcio, è stata una bella partita, no?
Certo,
nel senso
certo.
È uscito fuori un po' di Galeone, dei principi di Galeone.
Meglio la Roma che il Milan,
Stefano? Sì, no, e ecco, tu forse tu ti riferivi a chi può essere tecnicamente simile.
No, io parlavo della
partita. No, mi riferivo a Marco, tu l'hai messa sul discorso, diciamo così, un po', no?
Sì.
Dei rapporti, della persona onesta. Giovanni era così diretto, cioè... Come ha detto, la libertà ha un prezzo, e sono d'accordo. Però calcisticamente, secondo me, chi ti si avvicina di più in questo, facendo le debite proporzioni, le comparazioni, no, è Gasperini.
È Gasperini, sì. Anch'io sono dell'idea.
È Gasperini, anche se nella fase...
io dico come principio, come quel modo proprio anche di fisicamente partecipare all'allenamento... A rimproverare, ma come la calciata con la pa? Perché poi Galeone era così, ma come la prendi tecnicamente? Adesso, come Gasperini, come si esprime?
Sì.
C'è una caratteristica che non è. Infatti, era l'uomo centrale del primo Pescara, come Gasperini, con Junior, per carità. Però Gasperini, quando racconta l'aneddoto ieri, molto divertente, che a Pisa si sta giocando le cose, ha fatto tre passaggi indietro per perdere tempo. E Galeone ha detto: oh, ma che fai? La palla deve andare sempre avanti con me. Quel principio di andare avanti. È gasperiniano, è galeoniano,
è vero.
Ma anche il riprenderti sul passaggio,
esatto,
addosso, invece
sono simili
sulla corsa, e lo stesso fa Gasperini, perché il passaggio che magari può essere fatto un metro più addirittura un metro più avanti di un metro sulla corsa, per lui era vietato il passaggio.
Ma Giacomo, sai perché dico Gasperini? Perché Gasperini sempre la tecnica al primo posto, e Galeone era tecnica al primo posto, poi c'è la tattica. Ma se lui vedeva uno che c'aveva i piedi di ferro, mamma mia, diventava matto. Non è possibile, io non posso allenare uno scarso così, capito? Gli prendevano le convulsioni.
Allora, siccome sto per terminare questo bellissimo passaggio, chiedo sia a Giacomo che a Eddie due cose velocissime. Giacomo, venendo al campionato, questo campionato, chi vedi, insomma, favorito, visto che sono tutte lì, c'è un gran traffico, no? In pochi punti.
Alla fine è molto equilibrato, secondo me sono quelle che sono lì davanti, quelle che sono un po' più indietro fanno un po' più fatica, sono quelle bene o male che si gestiranno. Non c'è una vera e propria squadra che dimostra di essere, perché il Napoli vince però tentenna, e la Roma non ha lì davanti, secondo me, così come il Milan non ha l'attaccante in questo momento che
fa la differenza. Sì.
Esatto, l'Inter ha cambiato, è sempre una delle migliori, quindi sono, secondo me sono queste quelle che si giocheranno il campionato finale.
Eddie, Vivi?
Sì, secondo me tra queste, diciamo, le prime quattro attualmente, io credo che comunque la più forte, intendo più forte, non voglio dire magari tecnicamente, ma come rosa, credo che sia l'Inter. L'Inter credo che sia la squadra più attrezzata, secondo me, per vincere il campionato. Napoli, vabbè, ha vinto l'anno scorso, però secondo me l'ha perso l'Inter. E poi quest'anno c'è la Champions League, che da un punto di vista nervoso, anche da un punto di vista fisico, insomma, spendi parecchio. Quindi io penso che sia l'Inter la squadra favorita.
Bene, io non so se vi ha fatto piacere a voi, ma a me tanto avervi qui e sentirvi parlare di quel periodo lì, di quel calcio là, quindi vi voglio ringraziare insieme a Stefano.
Non torna più, non torna più.
Lo so, purtroppo.
Purtroppo.
Ma per noi romantici, almeno per me, che io sono un romantico.
Pensa, Eddie, ti posso dire una cosa?
Non so per Stefano o per Giacomino.
Ma certo, Eddie, è la stessa cosa.
Io ho la pelle d'oca ogni volta che si parla.
Eddie, ti racconto una cosa. Oggi in redazione, quando ero con mio collega a preparare, insomma, la scaletta, e io sono del 72, quindi questi, voi eravate un po' le mie figurine che attaccavo sugli album Panini, e io quando ho detto guarda interviene Eddie Bivi, il mio dato flash pensa anche al Catanzaro, a quella maglia che avevi rossa, allora gli ho raccontato che io quando avevo queste figurine, che c'erano i doppioni, mi li tenevo perché poi facevo le mie partite da solo, no, con queste figurine,
certo.
E mettevo Eddie Bivi centravanti, era nelle figurine, cioè mettevo centravanti, hai capito?
Erano
dei ricordi passati da ragazzino.
Abbiamo fatto il calciatore professionistico anche da bambini e da ragazzini, abbiamo fatto l'album delle figurine.
Esatto. Bei ricordi, bei ricordi.
Era un rito
sì. Giacomo, dicevi?
Invece tu pensa che io facevo, quando Eddie giocava a Catanzaro, giocavo con le figurine.
Sì,
e
bravo. Ce lo siamo trovati compagni di squadra. Anche. Pensa, mi ricordo un gol di Bivi con la Roma. Catanzaro.
Ma poi vi ricordate le maglie di lana?
Quelle maglie lì, pazzesche. Che belli, bei ricordi. Vi voglio ringraziare veramente di cuore per essere stati con noi.
Un abbraccio, Eddie. Ciao Giacomo.
Grazie a Giacomo Di Cara e a Eddie Bivi per questo bel momento. Noi ci fermiamo perché adesso riapriamo un'altra parentesi di Strettissima Attualità.